Prima delibera la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ratifica delle deliberazioni di giunta comunale. Prego, assessore Lovera.
Nell'ultimo consiglio comunale avevamo ratificato un contributo di 90.000 euro da parte della Regione dedicato alle scuole saienese per la messa a norma. Avevo suddiviso e ho specificato che rinvia, diciamo, ancora temporanea l'importo tra le scuole primarie e le scuole dell'infanzia, in attesa di definire esattamente con i responsabili delle scuole esattamente i lavori che devono essere fatti. A fronte di questo, poi mi ero riservato di fare eventualmente poi qualche variazione in modo da ottemperare alle loro richieste. Questa variazione a saldo zero serve per spostare 15.000 euro dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria per ottemperare le richieste che i dirigenti hanno fatto. Modifica concordata tra quei vari dirigenti con il nostro ufficio scuola e l'ufficio assistenza. Quindi è solo una presa d'atto che abbiamo suddiviso in modo diverso i soldi a come avevamo deciso di fare inizialmente, che però avevamo dovuto fare una cosa veloce per far sì di poter iniziare a spendere, visto che questi soldi qui devono essere spesi, se non ricordo male, entro settembre, se non ricordo male la data. Quindi abbiamo fatto questo aggiustamento per venire incontro alle richieste dei dirigenti scolastici. Saldo zero soldi di un contributo che ci è arrivato e che dovevamo assolutamente utilizzare per determinati lavori in un periodo molto limitato.
Sono degli interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi, metto in votazione la variazione al bilancio di previsione. Chi è favorevole? Quindi Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio e Comina. Chi è contrario? Chi si astiene? Giorgis, Racca è uscito, sì. Giorgis, Portera e Gioffreda. Per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Giorgis, Portera, il Gioffreda si astiene? Gioffreda. Seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022, aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2022. Prego, assessore Lovera.
Questa variazione nasce soprattutto per far sì che poi possa essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale la nuova convenzione per l'università. Come sapete, ne abbiamo parlato in una riunione precedente di capigruppo e poi anche la prima commissione, la nuova convenzione prevede obblighi diversi per il Comune, quindi non avremmo più a carico nostro le spese di gestione ordinaria, quindi le varie bollette e quant'altro, i canoni, non avremmo più la manutenzione ordinaria e non avremmo più la manutenzione straordinaria, né dovremmo pagare a consuntivo le spese di docenza che di anno in anno vanno a variare in base ai corsi. Ma sarà, sempre che il Consiglio Comunale poi approvi e autorizzi il sindaco alla firma, un costo fisso annuo di 290.000 euro. Per quello che riguarda la città, poi abbiamo altri costi per l'Associazione Comuni per il decentramento universitario. Quindi noi abbiamo dovuto, sia sul bilancio di quest'anno, ma soprattutto l'anno successivo, l'anno prossimo, nel pluriennale, mettere a posto i conti. Noi abbiamo previsto invece un costo di circa 200-210.000 euro per le spese di docenza e un 220-250.000 euro per le spese di gestione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Queste devono andare, essere cancellate e essere sostituite a 290.000 euro fisse, con una particolarità. Non è che l'università possa subentrare immediatamente su tutti i contratti, ci sarà un periodo di transizione in cui noi continueremo a avere dei costi delle uscite compensate dal rimborso totale da parte dell'università, quindi su alcune voci abbiamo dovuto mettere in entrate e in uscite la stessa cifra perché l'università non riesce a subentrare immediatamente. Fate un esempio. Tutte le bollette, acqua, riscaldamento, luce, fare un esempio, l'università nel giro di un mese e mezzo, diciamo, entro fine anno al massimo, riuscirà a subentrare. Nell'interregno sono ancora a carico del comune sevigliano e quello che noi andiamo a pagare l'università ci verrà rimborsato. Quindi non sarà più un costo secco del comune sevigliano, ma una voce in entrata e in uscita. Lo stesso dicasi per il 2021 e per il 2022 per altri costi, ad esempio la gestione del verde all'interno del cortile, una piccola cosa ma c'è di sicuro, il discorso delle pulizie che noi abbiamo contratto da Padova nel 2022, l'università ritiene più utile che finisca il nostro appalto, poi loro subentreranno o con un altro appalto o si andrà a vedere nel 2023 come fare. Quindi questi costi sono stati contabilizzati in entrata e in uscita, anche se poi il delta vero sarà 290.000 euro. Tutti questi movimenti sono stati fatti in questa relazione di bilancio per far sì che poi possa essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale la nuova, il nuovo, come, grazie, convenzione. Ancora un punto, queste metodologie di passaggio, tempistiche e quant'altro sono state oggetto di incontri da parte del sindaco e dell'ufficio lavori pubblici nella persona dell'assessore Camera con l'università. Quindi ed è il motivo per cui l'università ci ha spostato questa appuntamento dal 1° di settembre, poi all'11, poi al 15, quindi senza avere questi dati precisi su come mettere i numeri, capire cosa già quest'anno scade, cosa scade il prossimo anno per entrata e uscita, il motivo per cui il Consiglio Comunale il 14 settembre dovrebbe essere spostato in avanti, perché questi incontri sono stati spostati in avanti dall'università e effettivamente una scusante ce l'hanno, perché il responsabile, il nostro interlocutore, era andato in pensione, è subentrato un nuovo interlocutore che doveva ovviamente prendere conoscenze di tutti i vari aspetti. Quindi il grosso della variazione di quest'anno, di oggi, è semplicemente fare in modo che il bilancio sia pronto a recepire l'eventuale approvazione alla nuova convenzione. Ci sono poi altre variazioni che sono state ben specificate e dettagliate nel corpo della delibera. Una di queste comprende nel pluriennale un aumento di 40.000 euro dei costi del comune verso l'Unione dei Comuni, perché la nuova convenzione prevede 40.000 euro in più all'anno. Nel 2020 era già stato fatto in precedenza, dobbiamo sistemare anche il pluriennale. C'è un incremento, un'entrata di 14.818 euro, cito solo le più significative, comunque potete vedere sono tutte scritte su questa delibera, dovuto alla trasformazione dei diritti di superfici di alcune autorimesse in diritti di proprietà di Paolo Correggimi, case popolari o case convenzionate, se non ricordo bene il termine, che già in un consiglio precedente avevano trasformato i diritti di proprietà per quel che riguardava gli appartamenti. Questo è il residuo per quel che riguarda le autorimesse. Dopodiché noi avevamo previsto, doveva arrivarci un contributo dell'acquisto in libri da parte della Regione che non è ancora stato quantificato. Noi in un consiglio precedente avevamo quantificato in 7.000 euro, avevamo messo in entrata, in uscita 7.000 euro per fare questi contributi per i libri. Ci è arrivato il contributo definitivo di 10.001 euro, per cui c'è anche una variazione di circa 3.001 euro per poter fare in modo di essere veramente coerenti, ma stiamo parlando di poche di cose. È arrivato un contributo di 56.500 euro da parte della Regione per, io li chiamo estate ragazze, attività estive dei ragazzi. Se vi ricordate, noi a marzo, aprile che fosse, per far sì che estate ragazze potesse partire, avevamo stanziato tutto come ente comunale, gli dicendo ci arriveranno dei contributi che andranno poi a ridurre il nostro costo vero. E in effetti questi 56.000 euro vanno a ridurre il costo che il Comune aveva previsto in un bilancio di questa tarda primavera per far sì che potesse partire estate ragazzi e le cose annesse e connesse. Dopodiché, stavolta c'è qualcosa di importante, le sale di studi, quindi no. Vedete, sono tutte stupidaggini, in effetti i miei soliti 10 fogli di variazione oggi è un foglietto unico da buona parte dell'università. Comunque, sul corpo della delibera trovate esattamente tutte le voci, ma il 90% ve l'ho già detto. Il focus è l'università per far sì che poi possa essere portato alla vostra attenzione. In effetti il totale di tutte le variazioni siamo sui 200.000 euro, che di solito siamo sui 700-800.000 euro le altre volte, è proprio solo questo focalizzato.
Ci sono degli interventi su questa delibera? Prego, consigliere Monia.
Scusate, ovviamente il documento unico di programmazione dovrà recepire queste variazioni, infatti è una delibera parte su parte finanziaria, a parte poi il documento unico di programmazione deve essere coerente con cosa vi ho detto adesso, scusate.
Prego, consigliere Monia.
Sì, grazie Presidente. Intanto sfrutto l'occasione, diciamo, mi viene data la parola per ringraziare per le parole che sono state spese nei miei confronti all'inizio di questo Consiglio Comunale e volevo anche dire che mi dispiace, non l'ho detto nella mia comunicazione, che il Covid ci impedisca di darci una stretta di mano, avrei avuto piacere di concludere la mia avventura ma in modo simbolico e come se avessi stretto la mano a tutti voi. Venendo invece all'oggetto di questa variazione di bilancio, mi fa piacere esserci ancora quando si vota questa variazione, in cui, come ha elencato l'assessore, ci sono sicuramente più cifre, più variazioni, ma quello che balza agli occhi di tutti e che è al centro sicuramente della variazione sono le cifre che hanno a che fare con la nuova convenzione per l'insediamento dei costi universitari. E mi fa piacere poter ancora votare questa delibera perché permette, poi vedremo successivamente anche la delibera sulla convenzione, a Savigliano di mantenere il progetto università, che è un progetto che abbiamo sempre sostenuto ed è un progetto in cui crediamo per il futuro di Savigliano, ma sicuramente a cifre che sono più basse e a cifre che sono sostenibili in un modo migliore dal nostro comune. Per cui il fatto che evidenziamo a nome della maggioranza positivamente il fatto che da un punto di vista di numeri di bilancio la cifra sia adesso una cifra fissa di 290.000 euro e quindi la cifra è molto più chiara di quella che poteva essere quella degli anni precedenti e il risparmio già solo per i prossimi 4 anni è di circa 150.000 euro all'anno. Per cui 600.000 euro già solo di risparmio nei primi 4 anni. Questo permette senza dubbio di portare avanti il progetto con cifre più basse, certe e che sono maggiormente sostenibili per il nostro comune. Per cui il nostro voto è un voto, diciamo, favorevole e insomma, sappiamo che questa era una... della convenzione, forse nello specifico si parlerà successivamente, adesso abbiamo visto gli aspetti di bilancio, era qualcosa che la nostra città aspettava da anni e che finalmente si è portato a termine, quindi votiamo convintamente a favore di questa variazione di bilancio.
Ha chiesto la parola la consigliera Giorgis, prego.
Sì, grazie. Scusi assessore, io proprio personalmente non ho capito inserimento del rimborso della spesa di docenza di 204.500. Non ho capito. Se me lo può spiegare?
Era il costo della docenza previsto, che noi 450.000 euro circa che tutti gli anni andiamo a spendere, 200, da 200, 208, 209.000 euro era il costo della docenza, anche questo variabile tutti gli anni, e il resto era il costo di gestione, quindi manutenzione ordinaria, straordinaria, bollette, pulizie, eccetera, eccetera, eccetera. Non essendoci poi più i 209.000 euro, come neanche gli altri, diciamo circa 250, arrotondo sempre, ma 290 fissi, dobbiamo stornarne 209 per mettere 290.
Quindi non ci saranno questi 204.000 euro? Adesso... No, è proprio un problema mio, chiedo sì, scusa sì, che non ho non capisco.
No, assolutamente. Adesso a vedere.
Cioè questi li togliamo, non si vanno a sommare. Si vanno a sommare.
Noi
non riesco a capire
pagare.
Questo. Chiedo
allora,
scusa.
Noi dobbiamo,
non
allora, noi faccio un piccolo riepilogo partendo dalle slide che ho proiettato tempo fa. Un conto è l'anno accademico e un conto è l'anno di bilancio. Noi tutti gli anni paghiamo nell'anno solare in corso le spese che sosteniamo noi direttamente, quindi bollette, manutenzione e quant'altro. Dopodiché la docenza viene pagata a consuntivo quando ci arrivano i consultivi dell'università, e di solito arrivano inizio l'anno successivo, febbraio, marzo, l'anno successivo, per cui c'è una piccola dislessia tra... Noi nel 2019, per esempio, abbiamo pagato i 209.000 del 2018 e i 250.000 circa, quest'anno sono qualcosa in meno, di quest'anno, tra i 450. E c'è una dislessia tra l'anno solare del bilancio e l'anno accademico in cui consuntivano le spese lì. Io avevo evidenziato, quando ho fatto presentazione prima delle ferie, che noi avremmo dovuto pagare ancora 209.000 euro dell'anno accademico 2019-2020, 209.000 euro stimate, poi non abbiamo il consuntivo. Dopodiché 290.000 fisse da sempre. Era da capire come riuscire a far mettere a bilancio questi 209.000 euro se andavano di competenza del 2020 o del 2021. Dopodiché dall'anno successivo dovevamo togliere 209.000 euro dal pluriennale e mettere 209.000 più 250.000 su n voci diverse e mettere 290.000 fisse. Noi dobbiamo ancora gestire questi 209.000 dell'anno accademico 2019 e 2020 che nessuno ci ha ancora consuntivato. 209.000 è una nostra stima, perché più o meno, euro più, euro meno, probabilmente sarà qualcosetta in meno perché la docenza è stata fatta anche da parte da remoto, è stata leggermente chiusa, però non lo sappiamo dire. Quindi una parte sono state messe a bilancio di quest'anno e poi un piccolo residuo sarà l'anno prossimo, quando sapremo quello che c'è da fare, in modo tale che l'anno prossimo non partiremo con 290.000 pulite, io avevo ipotizzato, ma con 290.000 più qualcosette non sappiamo ancora bene, che abbiamo stimato, adesso non ricordo più, sui 50-60.000 euro. Però noi dal 2021-22, nel triennale, e 23 quanto sarà, dobbiamo togliere, visto che abbiamo messo 209.000 di spese di docenza stimate, le dobbiamo togliere, perché non ci saranno più.
Ci saranno solo più di 290. 90
più circa 4.000 euro, 3.500, dobbiamo ancora capire esattamente, di fiduzione, ne abbiamo messo 4.000 sì. Per prudenza, più circa 8.000 euro circa, che è la nostra partecipazione all'assemblea del decentramento, Unione Decentramento Universitario in provincia di Cuneo.
Sì, sì.
Che il totale fa circa 300.000 euro, qualcosetta in meno, che conto i 450 variabili, sono quei 150.000 circa che ho sempre dichiarato pubblicamente, dicendo che erano circa 148-152, però le cifre sono quelle. È ovvio che non potremo mai sapere esattamente il risparmio, perché dal prossimo anno non sapremo più quale sarebbe stato il costo vero, perché non lo affronteremo più noi, quindi non potremo dire a quest'anno abbiamo risparmiato 150, 80 o 300. La storia ci insegna che mediamente è presumibile che quello sarà il risparmio, ma dal prossimo anno non faremo più la prova. Sono 290.000 università, più circa 8-9.000 di altri costi e basta. Quindi noi dobbiamo adeguare anche il triennale andando a togliere quello che avevamo messo in più negli anni successivi.
Sì.
È un po' complesso, però, sì, no, sì. Però poi una volta fatto è pulito, diciamo, poi ci sarà due voci, una 290.000
sì, sì.
E l'altra...
Proprio per sintetizzare, cioè, diciamo che per quest'anno pagheremo ancora un tot che è ancora della gestione,
esatto.
Diciamo così, precedente, e che potrebbero essere 60.000, 50, non lo so.
Dobbiamo ancora mettere a bilancio.
Però, e invece... Poi dal 2021 rimarranno i 2,90 fissi,
più 7-8.000,
più la fiduzione, e quelli rimarranno fissi, esatto. Cioè non avremo più da gestire, cioè da pensare a, no, a questa dislessia, come la chiamata.
Ci sarà un interregno in cui qualche costo lo sosterremo ancora noi, ma rimborsato dall'università. Qui lo dico, qui lo nego. È vero che noi dovremmo ancora pagare circa 200-209.000 euro all'università, ma sono soldi che abbiamo in mano noi. Se l'università non sarà puntuale a rimborsarci, noi i soldi li abbiamo già in mano, chiusa parentesi. Quindi non c'è timore che l'università non ci rimborsi i soldi, perché in effetti li abbiamo noi in mano. E intanto verseremo solo il delta, a tempo e ora, quindi siamo... Da quel punto di vista siamo tranquilli, siamo garantiti della solvibilità e della puntualità di pagamento dell'università, perché abbiamo noi i soldi già. In mano.
Va bene.
Quello che dovremmo versare.
Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la seconda variazione al bilancio di previsione 2020-22, aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2022. Chi è favorevole? Bogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopraiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis e Gioffreda. Anche per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Bogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopraiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis e Gioffreda. Volevi cambiare? Allora, l'assessore Lovera aveva chiesto di modificare leggermente l'ordine del giorno. Cosa dobbiamo fare?
Se il Consiglio permette, vorrei fare la modifica al regolamento comunale per accertamento della riscossione. Quello che è il punto 6 vorrei portarlo adesso, se possibile.
Se non ci sono obiezioni, allora discutiamo il punto 6, modifica al regolamento comunale per l'accertamento della riscossione delle entrate tributarie. Prego, Assessore Lovera.
Grazie. Come abbiamo spiegato in prima commissione, stiamo adeguando il nostro regolamento alle ultime modifiche di legge. Stiamo parlando veramente di piccole, sono tre righe in tutto, spalmate su due articoli, ma per far sì che essere sempre perfettamente allineati. In particolare andiamo a modificare l'articolo 13, in cui la modifica sostanziale è che prendiamo atto che la legge nuova prevede che per debiti, per nostri crediti verso contribuenti superiore a 6.000 euro e un centesimo, c'è la possibilità di rateare fino a 36 mesi, 36 rate diverse, quindi c'è una rateizzazione che va molto verso i contribuenti. Non è detto che debba essere applicata sempre, perché un conto è 6.000 un centesimo, un conto sono 60.000 euro, però andiamo a prendere atto e mettere nel nostro regolamento il fatto che c'è questa possibilità in più che la legge ha dato. Dopodiché, e questo è un po' ridicolo, l'articolo 14 bis prende atto che la IUC non esiste più. Come sapete non esiste più la TASI, è stata conglobata nell'IMU, pertanto la IUC è sparita. Il nostro regolamento parlava ancora di IUC, prendiamo atto all'articolo 14 bis che la IUC non esiste più. Queste sono sostanzialmente le variazioni. C'è ancora una riga che scrive che resta salvo ogni diverso termine imposto ex legge, e quindi se la legge prevederà qualcosa, l'ultima riga dell'articolo 13, l'ultimo comma, noi andremo ad adottarlo. Il resto, tutto il resto del regolamento non cambia assolutamente nulla. Prendiamo atto della possibilità di rateizzare fino a 36 rate se superiamo i 6.000 euro e un centesimo, e del fatto che non c'è più la IUC, è evidente, ma sul regolamento si parla ancora di IUC. Tutto lì.
Ci sono degli interventi? Se non ci sono, metto in votazione la modifica al regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Chi è favorevole? Bogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopraiato, Castaldi, Rubiolo, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Gioffreda, Giorgis e Portera. Anche per questa si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Rubiolo, Castaldi, Lopraiato, Portolese, Mariano, Bressi, Ferraro, Rimbici, Bogna, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Portera, Giorgis, Gioffreda si astiene? Ok, Portera, Giorgis, Gioffreda. Punto 4. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Allora, prego, Assessore Lovera.
Anche questo è un obbligo di legge, che significa praticamente avere un documento, scusate solo un attimo, ce l'ho qui, di Sono un po', oggi non sono un gran forte, di 203 pagine di tabelle e di descrizioni di cosa è stato fatto durante, da gennaio ad adesso, dai vari uffici, numero di mandati, pagamenti, delibere, termine e quant'altro, per verificare se siamo in linea con quanto previsto, ovviamente fatto salvo il periodo del Covid che aveva fatto qualche piccolo variazione in ritardo. Sono 203 pagine di non facile lettura, anche perché dopo un po' uno si annoia abbastanza, che però i revisori che l'hanno esaminato con cura hanno dato parere favorevole, dichiarando che in base ai numeri espressi, il numero di atti, di deliberi, eccetera, 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 i programmi sono stati attuati in base alle singole, alle previsioni di inizio anno. Evito ovviamente di leggere 203 pagine, anche perché sarebbe una lettura totalmente inutile e poco costruttiva. Consiglio comunque a chi non l'ha ancora fatto, suggerisco di prendere a caso uno dei settori e andarlo a leggere per rendersi conto della mole di lavoro che c'è negli uffici pubblici, sovente fine a se stesso per fare fronte a obblighi di legge. Perché sovente molti documenti, molte attività ripetute, ripetitive e quant'altro richiedono dispendi di energie, di tempo, di carta, anche se poi a livello pratico non c'è questa ricaduta positiva né sul comune, né sull'attività, né sui cittadini. Però dura lex, sed lex. Comunque consiglierei di prendere a caso uno qualsiasi dei vari settori e andare a leggere lì, saltando le tabelle, cosa è stato fatto per rendersi conto veramente dell'onere che devono sopportare i nostri dipendenti e permette di dire anche gli assessori, che devono ovviamente dare una mano e verificare per mandare avanti la macchina comunale bene o male, con tutte le inefficienze che sono ovviamente ammesse e concesse. Mi fermerei qui perché non saprei cos'altro dire, perché è difficile andare a riassumere se non si mette a leggere veramente ogni settore cosa ha fatto. È un obbligo di legge, è stato fatto, siamo in grado di certificare i vari responsabili del settore, hanno certificato che l'attuazione dei programmi e obiettivi è raggiunta al 31 luglio come era previsto, i revisori hanno dato parere favorevole su questo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi.
Ci sono degli interventi su questo delibera? Nessuno? Allora metto in votazione ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Gioffreda. Anche per questo si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Gioffreda.
Ho chiesto la cortesia di poter invertire l'ordine del giorno, perché come annunciato all'inizio del Consiglio Comunale ho qualche defaillance. Adesso mi alzo, faccio due passi per vedere se posso rientrare oppure no. Grazie.
Questa la fa Giulio. Documento unico di programmazione periodo 2018-2022 relativo alla sezione strategica 18-22 e alla sezione operativa 21-23. Prego, signor Sindaco.
Io leggerei la delibera perché sicuramente c'è qualcuno che non l'ha letta. Omettendo la parte, diciamo, delle citazioni degli articoli di legge. Allora, premesso che con il decreto legislativo del 118-2011 emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 numero 42 e recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali, dei loro programmi, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali, regioni, province, comuni ed enti, eccetera. Allora, richiamate l'articolo 151 del decreto legislativo 267 del 2000, in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio. Quest'anno c'è stata una proroga appunto per via del Covid, ovviamente. Il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziaria entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo del 23 giugno 2011 numero 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, quello che è stato fatto quest'anno, d'intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali in presenza di motivate esigenze. Allora, richiamato l'articolo, ve lo risparmio, gli articoli, allora si chiede appunto di deliberare questo documento che è semplicemente la programmazione delle cose che faremo nei prossimi tre anni. Chi volesse poi leggerselo tutto è un malloppone di 200 e più pagine depositato presso gli uffici che sono appunto a vostra disposizione. Il revisore dei conti hanno dato parere favorevole, così come la regolarità contabile è stata espressa dall'ufficio e quindi siete invitati appunto a votare questo documento qui di programmazione che è coerente con quanto previsto dal nostro bilancio, eccetera.
Ci sono degli interventi su questa delibera? Nessuno? Allora metto in votazione il documento unico di programmazione. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis e Gioffreda. Anche per questa l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis e Gioffreda. Oggetto 7, convenzione con l'insediamento dei corsi universitari nella provincia. Anni accademici 2020-2021, 2041-2042, approvazione. Prego, signor Sì.
Allora, oggi penso che per la nostra città sia un grande giorno perché si va a approvare questa convenzione che farà diventare Savigliano, farà passare da sede decentrata dell'Università di Torino a sede universitaria vera e propria. E quindi questa è un'opportunità che la nostra città ha e che dovrà fare il possibile per sfruttare al meglio nell'interesse appunto della nostra comunità. Premesso ciò, io mi permetterei di fare una breve excursus della storia dell'Università Savigliano. Vabbè, tralascio gli anni 1434-1436 perché sarebbe troppo indietro. Ecco, parto soltanto negli anni 80, chi ha la mia età si ricorda che negli anni 80, io l'università l'avevo già finita, ma l'Università di Torino scoppiava, si facevano le lezioni nei cinema e era diventato veramente un grosso problema. E allora l'università mise in campo un progetto di decentramento delle varie sedi, chiedendo alle province se c'era possibilità di, eccetera. In provincia di Cuneo allora c'era il presidente Quaglia, il quale prese la palla al balzo e si dette disponibile per questo decentramento universitario, convocò i vari sindaci chiedendo loro se c'era disponibilità di locali idonei, eccetera. E a Savigliano, sindaco Soave, avevamo l'ospedale, l'ex ospedale militare, cioè ex convento di Santa Monica, che aveva cessato di esistere, mi pare, nel 73-74, comunque in quegli anni lì più o meno, e che era lì fatiscente in centro della città, che stava rovinando cosa. E allora Soave, che allora appunto era sindaco ed era anche parlamentare, si adoperò e riuscì ad ottenere dal demanio la concessione di questo immobile all'università incomodato per 99 anni. E quindi, insomma, l'università venne ad insediarsi, appunto, si trasferì appunto a Savigliano. Non solo, ma si riuscirono ad ottenere un finanziamento di 30 miliardi di vecchie lire con i quali venne ristrutturato l'immobile. Quindi noi, che avevamo un immobile fatiscente in mezzo alla città, abbiamo avuto uno dei più bei palazzi che ci sono oggi in provincia di Cuneo. Quando venne inaugurato, sindaco era appunto l'amico Aldo Comina, e da allora appunto è andato avanti. Il progetto che era stato fatto a livello provinciale era un progetto solamente interessante, che poi non si è potuto realizzare al 100%, cioè erano previsti tre poli, uno tecnico a Mondovì con il Politecnico, che poi chiuso adesso ha riaperto, quindi non è stato qualche anno chiuso, adesso ha riaperto, non può che riempirsi di gioia. Un polo giuridico economico a Cuneo, quindi facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, eccetera, e un polo umanistico a Savigliano. Purtroppo il polo umanistico a Savigliano non è stato, come dire, non è andato in porto come si pensava, nel senso che si era anche parlato della facoltà di lingue, della scuola di interpretariato, eccetera, cose che non sono andate in porto, ma è andato in porto invece l'insediamento della facoltà di scienze della formazione primaria, che è la facoltà che prepara appunto i futuri maestri, anche perché adesso col nuovo ordinamento per andare a insegnare nelle elementari e anche nelle materne bisogna appunto avere la laurea. E poi accanto a questo è sorto quella scuola triennale di erboristeria dipendente, diciamo, dalla facoltà di farmacia. Questo è quanto. Ora, venne stipulato un accordo tra il Comune di Savigliano e l'Università di Torino, nel quale il Comune di Savigliano si sobbarcava l'onere della manutenzione ordinaria, come? Scienza dell'educazione, chiedo scusa, sì, ha ragione, grazie Tonino. Si era fatto questo accordo nel quale il Comune di Savigliano si sobbarcava l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle utenze, della guardiania, delle pulizie, del verde, eccetera. Alla fine della fiera, facendo bene i conti, salta fuori che lì bene fecero a farlo, perché era l'unico modo per poter attirare, fare in modo che appunto l'università venisse a Savigliano. Però alla fine della fiera, come sappiamo, questo era estremamente oneroso, proprio perché si arrivava ad un esborso che oscillava tra i 400 e i 500 mila euro ogni anno, un esborso che il Comune di Savigliano, una città di 21.000 abitanti, non poteva sopportare. E questa è stata la carta che abbiamo giocato durante questa trattativa con l'università, durata 2 anni, con un'infinità di riunioni o cose, eccetera, eccetera. Alla fine, ovviamente, questa trattativa non è stata fatta solo da Savigliano, perché c'erano anche altri attori, no, che vanno nella città di Alba, la città di Cuneo, eccetera. Però noi eravamo parte in causa di più degli altri, per questo fatto che quell'immobile lì nel quale noi intervenavamo non è di proprietà comunale, era del demanio che è stato dato appunto incomodato all'università, mentre sia Alba che Cuneo sono i proprietari dell'immobile in cui c'è l'università, per cui spendono soldi a casa loro. Ecco. Alla fine siamo riusciti a trovare quell'accordo, nel quale non voglio più entrare nel dettaglio perché è già stato illustrato molto bene dall'assessore Lovera prima ed è stato presentato con tanto di slide in una riunione appunto qui in questa sala, che prevede un esborso di 290.000 euro l'anno, punto, e tutto il resto viene preso in carico dall'università, quindi l'amministrazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, tutte le utenze, guardiania, verde, pulizie, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un incontro, quello famoso del 15 di settembre, nel quale abbiamo stabilito come verranno i passaggi, no, da quello che adesso sta facendo il comune a quello che farà poi l'università, e speriamo che sono convinto che la cosa funzioni. Ora, questa è un po' la cronistoria. Io penso che Savigliano avrà un grosso vantaggio da questo. questo. Diventando città universitarie, vabbè, intanto ci sarà un ritorno economico di sicuro, perché si parla tra 1.000 e 1.200 persone, magari non è che vengono tutti i giorni, però questi sono gli iscritti che ci sono, fino a quel numero lì possono arrivare gli iscritti qui, e quindi avremo queste persone che gravitano nella nostra città. Mi dicono che ci sono già alcuni mini alloggi in giro affittati, eccetera. A proposito di mini alloggi, apro una parentesi, noi siamo nella graduatoria per ottenere dal Ministero 5 milioni di euro per la ristrutturazione dell'immobile che c'è in via Garibaldi, che è ancora fatiscente, dove verranno costruiti mini alloggi per studenti fuori sede. E quindi, da quello che ci ha detto l'università, questi soldi dovrebbero arrivare nel 2022, e quindi si inizierà la ristrutturazione di questo immobile, e quindi noi avremo in centro della città un altro edificio che adesso è molto brutto, diventerà, insomma, spero, una bella cosa, oltre ad avere appunto una università che diventa attrattiva, perché avrà la possibilità di ospitare, si parla di 32 alloggi, insomma, per studenti fuori sede o cose. Al di là di questo, sicuramente la nostra città avrà un ritorno anche sul piano culturale e delle cose che vogliamo fare. Infatti l'assessore alla cultura si sta già mobilitando per avere dei contatti e vedere quante quali cose possiamo fare assieme. Ad esempio, di sicuro una cosa che facciamo assieme sono i famosi tirocini, gli stage che gli studenti sono obbligatori a fare, e quindi andranno a farli nelle nostre scuole, e sarà sicuramente un arricchimento per loro, ma per la scuola stessa, perché porteranno nuove forme di didattica, nuova visione della scuola, eccetera. Quindi sarà soltanto. E poi, oltre a quello, sicuramente verranno attivate delle iniziative comuni. Noi abbiamo già dato la nostra disponibilità, e quindi ci sarà anche un ritorno culturale da questo punto di vista. Io penso che sia una cosa molto positiva per la nostra città, sia perché, andando a approvare questa convenzione, risparmiamo dei soldi. Il Comune risparmierà circa 150.000 euro l'anno, il che non è poco, ecco. E sia perché appunto Savigliano diventerà una vera e propria sede universitaria, con tutto il positivo che questa cosa può avere. Quindi io inviterei appunto a votare a favore di questa convenzione, sapendo che se poi ci sono delle cose che non vanno, strada facendo si possono sempre modificare, cambiare, migliorare, insomma non c'è niente di assolutamente definitivo. In questo momento noi siamo chiamati a approvare questa convenzione, che è quella che hanno già approvato gli altri comuni, alcuni l'ha approvato il 22, e poi anche gli altri attori, quindi Camera di Commercio, eccetera, dovranno poi firmarla, approvarla, e quando sarà approvata procederemo alla firma, che dovrebbe venire, se non ricordo male, agli inizi di novembre, di modo che poi si parte poi il prossimo anno su questo terreno nuovo. E quindi appunto l'invito è a approvare questa delibera, che prevede appunto l'approvazione della convenzione di cui si è parlato.
Prego, consigliere Rocco Ferraro.
Grazie. Allora, io parto dalla lettura della convenzione, quindi, come riconoscendo tutto quello che ha fatto Giulio, quindi la cronistoria, che va bene per ricordare tutti gli eventi, l'atteggiamento è che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la convenzione, come diceva lui, di 11 soggetti che in questi mesi hanno, come dire, raggiunto l'accordo definitivo, e quindi mi liberei un po'. Giustamente il sindaco fa il campanilismo perché è savigliano, ma io vorrei contestualizzarlo in un ambito, perché questo diventa il polo provinciale, quindi è un organismo provinciale e che in ogni realtà provinciale dà delle risposte, tra cui le cose che ha detto Giulio. Quindi io dico che questa cosa per me è un grande risultato in termini di prospettive. È come dire, la realizzazione di quello che è la storia che Giulio ha narrato, e che comunque va vista in questo contesto, perché noi dobbiamo rispondere alla provincia di Cuneo, ai giovani di Cuneo, e nello schema di delibera, difatti, ci sono le attribuzioni dei corsi, e non sottovaluterei, perché secondo me anche questo è da scrivere in modo positivo, tutte le discipline che vengono realizzate a Cuneo in rapporto a Santa Croce, per tutte quelle figure che i giovani avranno, secondo me, avrà un grande successo su tutte le tematiche della sanità, dai biologi ai aerodici, cioè tutta quella disciplina di carenza, e quindi rispetto al servizio sanitario nazionale pubblico, che darà, secondo me, una grande risposta. Quindi la raccomandazione è proprio quella di evitare tentativi di campanili, ma fare corpo unico a livello provinciale, perché sono risposte che poi tutti ne beneficiamo, e lo dimostrano anche gli altri campi come la sanità eccetera eccetera, quando ci mettiamo sui campanili che non andiamo da nessuno porto, sono cambiati i tempi. Quindi grande giudizio positivo, quindi il nostro gruppo è convinto totalmente, poi voi sapete com'è io quando, e quindi su questa vicenda do un giudizio positivo. La cosa che voglio dire è anche questa, quello che accennava sulla questione dei muri. Noi abbiamo un centro storico che, vabbè, è inutile che aggiungiamo, per quello che abbiamo ristrutturato, il gioiellino, tutto quello che volete, c'è questo fatto. Giulio lo ricordava, è affidato alla università, è un demanio. La cosa che propongo al Consiglio è una riflessione, che poi lo verificheremo nei prossimi periodi, sapendo che nell'itinere di questa vicenda fare un tentativo con l'università per verificare se nella dotazione totale di quello che serve all'università, per esempio, quindi quello che dobbiamo starci dietro, i 42 famosi alloggi che diceva per gli studenti, quella è una cosa, va bene, stiamo attenti anche alle scadenze, perché ci sono gli impegni già delle fondazioni che hanno già messo dei soldi, che poi ci sono delle scadenze, quindi stiamo dietro questa cosa. La cosa che dicevo è che se per quanto riguarda l'ultimo pezzo del palazzo, quello degli ufficiali per intenderci, se eventualmente all'università non dovesse servire, noi dovremmo essere impegnati, secondo me, a fare un passaggio col demanio, per esempio se ci sono le possibilità di concessione dall'università demaniale al comune demaniale per poter utilizzare quel palazzo che fatiscente è pericoloso, in un ragionamento che poi la giunta, l'amministrazione potrebbe fare in seguito, o degli alloggi o uno scambio. Cioè io adesso questa cosa non voglio dire, solo che mi preoccupa che il Consiglio Comunale assuma questo impegno per il fatto che contestualmente alla ristrutturazione degli alloggi venga anche risanato, e quindi vediamo come, se l'università fosse interessata, è un discorso, perché tanto non possiamo farci niente, ma se l'università in un rapporto istituzionale, anche politico, la cosa venisse concessa in concessione, scusate il bisticcio, a Comune di Savigliano, credo che quel palazzo potrebbe diventare anche un bell'occhiello biblioteca. Non lo so, dico adesso, non voglio spregiangiarlo, io ho questa raccomandazione. L'ultima cosa che voglio dire è un appello, siccome è una convenzione che dura 20 anni, quindi non è una cosa di poco, ma io lo capisco da un punto di vista delle prospettive, per i contenuti che ha questa convenzione, e quindi interesserà altre amministrazioni nell'itinere, no, dei prossimi anni, quindi io non mi fermerei, e questo è un invito che faccio all'opposizione, me lo permetto, perché sono quello che è più di altri, no, i rapporti che ci abbiamo, che sarebbe un bel segnale, dopo la città di Cuneo che ha all'unanimità approvato la convenzione, che anche il comune di Savigliano, come dire, desse anche un segnale, a prescindere dalle beghe che possiamo avere noi eccetera eccetera, ma anche di maturità del consigliere comunale, per la bontà e le prospettive di questo, che anche stasera dessimo un segnale di unità almeno su questo punto. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Gioffreda, prego.
Beh, io ho un po' di carte e sono un po' di anni che me le studio, magari sbaglierò perché ho i miei limiti, ma c'è abbastanza carne da cuocere sulla questione. E ci sono parecchi passaggi storici che non sono la solita retorica del nostro sindaco, ma sono quello che è stato detto e fatto nel tempo e come siamo arrivati a oggi qui. Perché già mi inorridisce l'idea del sindaco che durante la commissione bilancio ha detto o facevamo così o portavano via l'università. Frase detta dal sindaco, che non sto estrapolando da un contesto detto riservato, ma che ha detto proprio due giorni fa e io mi lascia allibito. E già questo atteggiamento, per me che faccio un determinato mestiere, è vergognoso. Andiamo al punto. Parto dal programma elettorale del nostro sindaco. Bisogna però aprire un confronto immediato con l'università per rivedere i costi di gestione e contemporaneamente fare in modo che la facoltà di scienze della formazione venga, come promesso, tutta nella nostra città. Quindi, erano le stesse cose che dicevo io in campagna elettorale, solo che io in campagna elettorale ero il cattivone colonnello Tarun che voleva portare via l'università da Savigliano, perché tra le tante vergognose accuse che mi avete rivolto in quell'epoca c'era pure questa. E quindi di questi due punti del programma elettorale, di fatto al momento allo Stato non ne vedo realizzato nessuno. Semplice, voi dite avremo un risparmio, ma questa è la tabella che l'assessore ci ha mostrato durante le riunioni. Nel 2012 pagavamo 300.000 euro l'anno e nel 2024 ne pagheremo 301.000, perché nei 290.000 non mettete i costi della convenzione, non mettete l'affiliazione all'associazione e non mettete la fiduzione che ci hanno imposto di aderire. Quindi questa è la tabella della svolta e io non vedo nessuna differenza fra qui e qui. Lo sapete qual è il risparmio? Che non pagheremo quello che ci è stato costretto da pagare dalla provincia in questi anni. Quindi non c'è nessun risparmio. È qua. 300.000 euro erano nel 2012, 300.000 euro sono nel 2024. Io risparmio non ne vedo, quindi primo punto su cui non mi sembra, poi può darsi che mi sto sbagliando, non mi sembra che il sindaco ci abbia azzeccato. Poi il punto che la facoltà deve venire tutta qui. Due anni fa ci fu quella pomposa cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dove uno dei professori, dei relatori, disse il primo anno si farà a Collegno e tutti zitti. Il primo anno della nostra facoltà, gli studenti sono a Collegno. Quindi i 1.200 che dicono sono sulla carta, ma a Savigliano non ci stanno. Quindi sui punti della campagna elettorale del sindaco, appoggiato da questa maggioranza, io vedo pochi successi. Ripeto e ribadisco, io mi auguro che i giornalisti trascrivano esattamente quello che dico, perché sennò si pensa che io sono impazzito e che non voglio l'università, anzi. Vado a vedere la discussione in provincia quando la provincia si tirò via dalla convenzione e rimango allibito perché gli argomenti del nostro sindaco, che ha avuto l'esperienza di fare la minoranza e che votava sempre contro convintamente, salvo poi accusare l'attuale maggioranza quando gli vota contro, che gli rendiamo conto e gli diamo fastidio, ma lui votava convintamente contro quando era in minoranza, poi quando è diventato maggioranza improvvisamente dà fastidio e in quella circostanza uno dei suoi problemi era quello di aumentare le entrate e ridurre le uscite, esattamente quello che sta facendo da 3 anni da sindaco, lo diceva già da consigliere di minoranza in provincia, ma non solo, leggo che il consigliere Pesolosino, oggi senatore, dice noi purtroppo dobbiamo votare perché non ci sono i soldi, ma avevamo addirittura proposto all'università di prendere parte dei dipendenti della provincia che andrà ad essere dismessa e non hanno voluto, quindi non c'è stato un appoggio da parte dell'università e quindi dobbiamo votare per l'uscita dalla convenzione. Atti, fatti, documenti. Ora, avete risolto questo grande problema, ma il buon Claudio Cussa, il 10 novembre del 2016, scrisse a Cavallo Perin, Roberto professore esimio dell'università, dicendogli, Paglio, dovete ridurre i costi e vi do la Crusa Nera e un'altra aula. Questa giunta gli ha dato altre due strutture mettendo gli studenti universitari nel liceo. Claudio Cussa, 2016. Poi arriviamo agli affitti. Il sindaco dice che c'è un aumento di affitti. Io, nonostante ero a 5.000 km di distanza, mi ero fatto a settembre dell'anno scorso un accesso agli atti. Benché il segretario comunale gira un po' la frittatina, sono andato a vedere gli affitti, quelli che si può accertare con tutte le dovute cautele, con tutte le dovute possibilità di errore, di statistiche e cose varie. 2015 153, 2016 143, 2017 115, 2018 82, 2019 60, ma eravamo parziale. Quindi, al di là che possano essere dati non corrispondenti al vero, un calo enorme di affitti a studenti, a Savigliano c'è stato. Ergo, a Savigliano studenti ce ne stanno pochi. Ed è questo il motivo per cui bisognava battersi, non fare demagogia. Poi andiamo avanti. Leggo un'intervista del 14 dicembre del 2017 sulla Repubblica, cronaca di Torino, record di iscritti all'università, ora sono 16.000, un affare che vale più di 7 milioni. Il rettore va a spiegare che per ogni euro di spesa pubblica investito nell'Università di Torino se ne generano 2,32 per l'economia locale e che gli studenti, gli oltre 60.000 studenti di Unito, spendono 370 milioni di euro l'anno, circa 5.490 euro cada uno. Ora, se noi avessimo, signori miei, 1.200 studenti a Savigliano moltiplicato per 5.490, come dice l'università, noi avremmo una ricaduta economica sulla città di 6.588 milioni di euro. Non mi sembra che l'economia savigliana abbia entrate di questo genere, non mi sembra che i negozi siano affollati di studenti che comprano vestiti, scarpe, non mi sembra che i bar la sera siano frequentati dagli studenti, i ristoranti, le aule, non mi sembra proprio, non ne vedo tanti, è proprio difficile trovare assembramenti di studenti. Bisognava puntare a far fare gli esami qui a Savigliano, le lauree qui a Savigliano che invece vengono fatte a Torino. Ho fatto notare al sindaco in tempi non sospetti che alcune lezioni venivano svolte della nostra facoltà addirittura nel complesso Ediso a Torino, gli ho dato anche il bigliettino, gli ho chiesto di informarsi ma non mi ha mai fatto sapere se quel bigliettino che mi era stato passato da persona molto informata era una delazione o se invece corrispondeva a verità. Poi vedo nella cabina di regia che il comune metterà qualcuno. Anche qui il sindaco si è vantato in qualche circolo: ah, ho piazzato due dei miei nel consiglio di amministrazione, ma credo che si riferisse alla cabina di regia. Magari sarebbe bello sapere chi sarà inserito nella cabina di regia, visto che probabilmente nella maggioranza non lo sanno. Ci sarà un nome che sarà indicato dal sindaco o ci andrà lui personalmente? Concludo dicendo: la cabina di regia, assessore, nella convenzione prevede che il sindaco e un suo delegato partecipino a determinate riunioni strategiche dell'università. Sta scritto nell'articolo 6 della convenzione. Me la sono letta. Okay? Quindi la conclusione è una sola. Vi state impegnando per 20 anni, state impegnando la città su cifre che non mi sembrano così risparmiose rispetto al passato, salvo risparmiare per questi anni, per questi due prossimi anni, quello che dovevamo pagare per la provincia, dove avete fatto l'ennesima figura facendo una causa che poi vi è tornata contro. Quindi la posizione mia, ma del nostro gruppo, è purtroppo quella di astenerci, anche perché, come ho detto e ribadito al sindaco, se in questi 2 anni in cui si sono recati a Torino e in altri posti per fare le varie riunioni e discutere dell'università avessero coinvolto almeno minimamente i consiglieri di minoranza o uno o due consiglieri di minoranza in rappresentanza della minoranza, che ribadisco rappresenta cittadini elettori in numero maggiore di quelli che rappresenta la maggioranza, e questo lo dimenticate sempre, probabilmente avremmo potuto dire la nostra per tempo, probabilmente avremmo potuto dialogare, avremmo potuto cercare di far capire all'università che i 1.200 studenti devono stare qui, i professori devono venire a fare le lezioni qui, che quei famosi 6 milioni di euro, secondo le statistiche del professore che si fa intervistare sulla Repubblica, ricadessero sulla nostra città, e allora il nostro voto sarebbe stato convintamente favorevole, ma in questo caso sarà convintamente di astensione.
Prego, consigliere Portera.
Anche la nostra sarà un'astensione. Assolutamente favorevoli all'università, assolutamente favorevoli a ogni sforzo che viene fatto per mantenere l'università e tenerla il più possibile vivacizzata. Pesa molto questa totale esclusione, fino a 2 mesi fa almeno, della minoranza rispetto a qualunque ipotesi di dialogo in merito a quelli che potessero essere i punti di una revisione della convenzione. Revisione che certamente ci porta a qualche dei benefici economici, almeno rispetto a quello che sarebbe, ci sarebbe toccato a causa del venir meno dell'impegno della provincia. Peraltro singolare, tra l'altro, il fatto che a questa convenzione partecipa il comune di Cuneo e partecipa anche la provincia, con una posizione sostanzialmente contrastante tra loro, perché la provincia aveva degli impegni che i comuni hanno dovuto accollarsi. In loro vece il comune di Cuneo ha come sindaco la stessa persona che è presidente della provincia, per una singolare situazione normativa. Dicevo, fino a 2 mesi fa il nostro non si aveva neanche notizia delle trattative in corso, e anche recentemente abbiamo per un giorno è arrivata prima la convocazione con il testo della convenzione rispetto al fatto che ne avremmo avuto conoscenza invece leggendo il sito di Cuneo. La convocazione è arrivata con un po' di anticipo e solo per questo motivo siamo riusciti a vederla prima consegnataci dalla nostra amministrazione che non leggendola sul sito di Cuneo, con la conseguenza che è anche molto difficile riuscire a giudicare una convenzione di questa portata, soprattutto per tutti gli aspetti, quelli della forza contrattuale che ci potevano essere, che hanno condizionato la stesura definitiva del testo. Positivo, ripeto, il fatto di questo risparmio rispetto a quello che avremmo dovuto pagare per conto della provincia se non avessimo fatto l'accordo, forse, ma appunto mi chiedo, sarebbe stata la sede giusta, punto interrogativo, ci poteva essere qualche aspetto in più dettagliato in merito ai risvolti culturali, quindi alle iniziative culturali. E faccio anche solo un esempio, proprio prendendo spunto dal programma del sindaco, che diceva bisogna attivare nel suo programma presentato nel 2017, d'accordo con UNITO e l'ufficio del turismo, degli stage, in modo che i tirocinanti possano, oltre alle attività formative nelle scuole, lavorare negli enti culturali come museo civico, gispsoteca, archivio storico, la biblioteca, collaborare a promuovere la città a livello turistico. L'offerta di stage a Savigliano avrebbe ottime ricadute sul territorio, perché il comune non dovrebbe sostenere alcun costo. Ora, vorrei anche chiedere al sindaco, siccome sono cose condivisibili, se questa è stata un'occasione persa, se non l'ho vista io questo intento, inglobato dentro la convenzione, perché mi sembra di non rinvenirlo, oppure se ci possono essere magari sviluppi successivi che consentano di inserire queste possibilità che potrebbero far sentire un po' di più alla vita cittadina la presenza dell'università e in particolare degli studenti. Grazie.
Consigliere Rubiolo, prego, può intervenire.
Sì. Il mio intervento, a differenza di quello che hanno ribadito i consiglieri di minoranza, i colleghi consiglieri di minoranza, si concluderà in maniera diversa, pur riconoscendo nell'atteggiamento di questa maggioranza e soprattutto nella figura del sindaco e a questo punto anche della sua giunta, che immagino fosse informata di tutta questa via crucis iniziata nel lontano 2018, sicuramente non si è comportato all'altezza del ruolo che occupa, perché su un argomento siffatto e così importante effettivamente il coinvolgimento di tutte le forze presenti in questo Consiglio, piuttosto che di tutte le forze che oggi rappresentano i cittadini di Savigliano in questo Consiglio, sarebbe stato alquanto necessario. Tengo a fare due precisazioni che forse qualcuno non ha considerato. Nel elenco delle spese che ha fatto in precedenza l'assessore Lovera, veniva citata una spesa fluttuante che variava tra i 450 e i 500 mila euro. Ora, in questa nuova convenzione, la maggioranza, la giunta, il sindaco, sta sbandierando un risparmio di pari a 150 mila euro rispetto alla precedente convenzione. Ecco, io vorrei che si leggessero bene i termini della vecchia convenzione e di quello che il Comune di Savigliano era destinato a pagare per la precedente decennale convenzione. Poi si è prorogata un pochino negli anni. In realtà il problema nasce, e qui sempre per una questione politica, dal fatto che a un certo punto l'ente provinciale ha deciso di non provvedere più al proprio impegno economico all'interno della convenzione stessa. Il Comune di Savigliano, come al solito o come in altre occasioni, in questo caso il tapino della situazione, si è trovato ad avere sul groppone una parte importante, forse quella più pesante, legata al contributo che doveva dare la provincia. Ecco che allora il contributo iniziale, che doveva essere, se non ricordo male, intorno ai 330 mila euro, è schizzato, direi questa è la parola giusta, al contributo che negli ultimi anni tutti noi abbiamo potuto vedere segnato a bilancio. Questo senza, avere effettivi vantaggi rispetto a quello che allora era stata la firma e la sottoscrizione della vecchia convenzione. Non è dato di sapere se gli accordi che sono stati presi da questa maggioranza e all'interno di una trattativa così lunga effettivamente abbiano tenuto conto di quello che è la realtà del territorio, come invece viene citato in più parti all'interno della convenzione. Si parla generalmente di progetti di ricerca che verranno effettuati dall'università attraverso le associazioni presenti, piuttosto che le associazioni sindacali, piuttosto che gli enti privati, piuttosto che la stessa imprenditoria locale, e questo dovrebbe essere un beneficio che ricade su tutta la città. Tutto questo nei prossimi 20 anni dovrà essere effettivamente monitorato in maniera attenta e puntuale, perché tante volte il testo di questi accordi viene scritto con tanta prosopopea, ma poi non si trasmette nei fatti reali. Savigliano, però, dopo tutto questo percorso, non può permettersi di rinunciare in questo momento a far sì che l'Università di Torino, perché ricordiamoci tutti che questo continua a essere un decentramento di UNITO, Università di Torino, che nulla ha a che vedere con l'Università del Piemonte Orientale, che invece ha un suo stato giuridico. Non avremmo, come qualcuno ha scritto, l'Università di Cuneo, avremmo l'Università di Torino, che ha individuato nella sua redistribuzione delle sedi all'interno della provincia di Cuneo, tra l'altro una sede direi anche prestigiosa all'interno del comune di Savigliano. Peccato, ma questo ci fu occasione già di dirlo in passato, che quella sede lì non sia collegata direttamente al comune di Savigliano, ma sia stata data dal demanio direttamente all'università. E questo, secondo me, è un limite. Ci sono dei progetti, è vero, ci sono i progetti che ha citato Edilizi, che ha citato il sindaco, la realizzazione di cui si parlava già nell'ambito della prima convenzione, quindi gli alloggiamenti o in parte o in toto per gli studenti che vengono da fuori sede. E poi c'è la realizzazione e qui sono un pochino più coinvolto, di un orto botanico. Speriamo che in realtà si realizzi questo giardino botanico, perché potrebbe essere per Savigliano sicuramente un'opportunità in più per attirare persone piuttosto che visitatori. La cosa importante è che all'interno di quella struttura vengano perlomeno mantenuti le caratteristiche che oggi permettono al Comune di Savigliano di utilizzare in parte per i corsi dell'Uni3 piuttosto che per altre attività culturali gli stessi locali utilizzati dall'università. In fin dei conti abbiamo dovuto anche in questi anni fare delle concessioni. È vero che gli istituti superiori sono di competenza provinciale, ma vi ricordate bene che proprio in questo consiglio sono arrivate delle interrogazioni piuttosto che delle richieste di informazioni sulla cessione da parte dell'Aula Magna del liceo dei geometri dell'Istituto Arimondi proprio a favore dell'università per consentire alla stessa di poter ospitare in aule più ampie che non potevano essere state create all'interno della struttura attuale gli studenti quando hanno necessità di riunirsi nei corsi più numerosi. È probabile che la soluzione potesse essere anche quella di utilizzare magari una sala come la Crusaneira, e non è detto che in futuro, sempre che le previsioni di frequentazione continuino a essere così importanti come quelle che vedo scritte, magari facciano arrivare a tutti gli effetti a Savigliano quei fantomatici 1500-2000 studenti di cui già si parlava nella prima convenzione. Perché ho detto che effettivamente Savigliano oggi non può fare un passo indietro rispetto a quello che fece oltre 10 anni fa? Proprio per il motivo che è stato ricordato anche in questa sede, perché abbiamo una struttura al centro della città ristrutturata con soldi che sono stati dati per questo scopo, perché comunque Savigliano a tutti gli effetti può ottenere un riverbero da questa situazione. Quello che io chiedo a questa amministrazione è effettivamente quello che ha detto il sindaco, e cioè che il monitoraggio costante e continuo possa creare le opportunità per magari integrare piuttosto che modificare, perlomeno nei suoi programmi di ricaduta sulla città, questa convenzione che verrà firmata a breve. Quindi, a nome anche del gruppo Progetto per Savigliano, la mia dichiarazione di voto sarà a favore della firma di questa convenzione. Premesso e ribadisco che sicuramente l'atteggiamento fin qui tenuto dal sindaco in questo caso e dalla sua amministrazione non è stato né corretto né leale nei confronti dei rappresentanti dei cittadini. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliere Bressi Vilma, prego.
A posto. Bene. Durante sentendo questi interventi che si sono succeduti, mi veniva da pensare come la nostra città in questi anni sia una di quelle che nella provincia è cresciuta maggiormente per il numero di abitanti, e questo secondo me si deve a una serie a tanti motivi. A motivi che fanno capo però al vivere bene, oltre che al fatto di avere una posizione geografica favorevole, l'essere ben servita dei mezzi pubblici, ma anche, tra le altre cose, il fatto di avere tutti i gradi di istruzione sul proprio territorio. E per questo, ad esempio, l'importanza di avere l'università o comunque una sede decentrata nella nostra città è sicuramente un fiore all'occhiello, ma anche un importante regalo, dono, che è i nostri cittadini possono vantare. Io faccio un piccolo passo indietro, perché spesso quando parliamo di queste opere che già abbiamo, ci dimentichiamo che sono frutto di scelte importanti. Io ricordo, quando parlo di una mia esperienza personale, quando accompagnavo mio marito, che allora era assessore, a fare i sopralluoghi all'interno dell'ospedale militare, era un edificio fatiscente che occupava una grandissima parte, una larga parte del nostro centro storico, era cadente, il cortile era invaso dai rovi, dalle macerie, dai topi, dai piccioni, e non esagero. Non era di proprietà comunale, ma spesso le persone che abitavano lì attorno si lamentavano per il disagio che avevano proprio per lo stato di abbandono di questo edificio. Ecco, agli occhi degli amministratori di allora e dei collaboratori, ho visto prima qua fuori l'architetto Rabbia che ha partecipato a questo progetto, era il sogno, cioè il sogno di ristrutturare quell'edificio, di farlo diventare un palazzo come poi è diventato, ma ci volevano molte risorse, tanti permessi, la proprietà non era del comune ma era demaniale, e avevano questo sogno di trasformarlo in una sede universitaria. Io sinceramente pensavo allora che fosse una cosa impossibile, ma la determinazione, l'impegno, la lungimiranza degli amministratori di tecnici e il lavoro di tanti anni hanno fatto sì che quel sogno diventasse realtà, e quel sogno è una sede di prestigio dell'Università Piemontese e sta in città, nella nostra città. Il recupero di un patrimonio architettonico, urbanistico e culturale che ci hanno lasciato in eredità e che dobbiamo gestire al meglio. Io penso che questo sia anche il compito di tutta l'amministrazione, non solo della maggioranza, che la consapevolezza di questa ricchezza sul nostro territorio che è stata creata negli anni sia assolutamente da valorizzare da parte di tutti. In questi anni i corsi universitari sono aumentati e, oltre ai nostri studenti, è frequentato da molti altri che arrivano da più parti d'Italia, oltre ad essere importante per la formazione e la riqualificazione di chi lavora nel campo culturale e dell'istruzione a tutti i livelli. Ecco, uno dei grandi problemi italiani è sicuramente quello della manutenzione delle opere pubbliche. Si spendono miliardi per costruire o riqualificare e poi non si fa manutenzione né ordinaria né straordinaria, che tutte le opere richiedono, tutti gli edifici, comprese le nostre case. Ecco, abbiamo dei dolorosi esempi in questi ultimi anni di manutenzione non fatte e che hanno creato dolore e problemi tra la popolazione. Ecco, in questo caso, ad esempio, forse non valutiamo che nei prossimi 20 anni questo edificio avrà bisogno di manutenzione straordinaria, che noi in questo momento non possiamo quantificare nella sua entità, magari il tetto, il riscaldamento e la pavimentazione. Sicuramente un edificio che sono ormai molti anni che è stato costruito, che è stato ristrutturato, nei prossimi 20 anni avrà bisogno di maggiore manutenzione, che non sarà più a nostro carico ma sarà a carico dell'università a seconda di questa convenzione. Da tempo la maggioranza aveva discusso della necessità di cambiare la convenzione vigente, anche perché i costi, dopo appunto le vicissitudini con la provincia che voi avete ricordato, erano diventati difficilmente sostenibili, e purtroppo dei costi così alti avrebbero anche potuto determinare delle scelte sbagliate rispetto a questa realtà. Ricordo qualche anno fa c'è comunque stata una polemica su questa, sul, appunto sulla scelta di pagare questi costi così alti e magari di prendere delle decisioni diverse rispetto all'insediamento universitario. Io credo che questo accordo sia lungimirante e il nostro gruppo ha valutato a fondo questo accordo e è quello che questo accordo significa, un accordo che ci dà la possibilità di continuare ad avere un edificio di prestigio restaurato e di cui tutta la città usufruisce, sia per il polo culturale, perché sia l'università ma anche l'università della terza età usufruisce di questi locali, sia per l'impatto così importante che questo edificio ha nel nostro centro storico. Io credo che che sarebbe importante, che si dovrebbe dare un giudizio sulla convenzione a prescindere da quelle che sono alcune delle motivazioni che sono state adesso lamentate dalla minoranza, cioè io posso capire che loro lamentino il mancato coinvolgimento, ma questo non deve, secondo me, influire sul giudizio che si può dare, che si darà e che si deve dare rispetto all'accordo sul polo universitario. Sicuramente sarà un risparmio e sicuramente non avremo da affrontare delle spese in più e sicuramente ci darà la possibilità di continuare da questo punto di vista ad avere l'Università Savigliano. Quindi scusate. Quindi credo che bisognerebbe mettere da parte la propria appartenenza politica o di collocazione in questa amministrazione ed esprimersi per il bene comune, guardando all'importanza che questo riveste per la città. Io credo che tutto possa essere fatto meglio, ma spesso il meglio è il nemico del bene. E questo accordo è sicuramente, a nostro avviso, un bene per la nostra città. Grazie.
La parola al sindaco per le repliche.
Ma vi devo dire che ero convinto che questa delibera venisse approvata all'unanimità, visto la posta in gioco molto grande che c'è. Però, per carità, prendo atto, ognuno vota come vuole, ci mancherebbe altro. Come diceva Hegel, che il giudice dell'azione umana è la storia, quindi sarà poi la storia a dire se avevamo ragione noi che abbiamo votato a favore o voi che vi siete astenuti, non c'è problema. Solo alcune precisazioni. Allora, per quanto riguarda l'orto botanico, che è stato richiamato da Rubiolo, lo ringrazio perché mi ero dimenticato, è già tutto a posto, attendiamo solo il parere della sovrintendenza. Appena la sovrintendenza darà il parere si partirà con questa realizzazione. Per chi non avesse presente, è quel pezzo di terra incolto che c'è dietro il muretto di fronte al Milanollo. Lì verrà costruito un orto botanico didattico per gli studenti di erboristeria. Abbiamo concordato che questo orto, a cui ho chiesto di tenerlo rigorosamente chiuso per evitare che la gente vada poi a prendersi il rosmarino e coso, però sarà poi visitabile quando ci saranno le visite guidate nella città. E quindi è una cosa molto positiva e anche attrattiva, appunto, per la nostra. Poi devo dire che mi sono dimenticato che la settimana scorsa è stata fatta la riunione dell'Associazione per l'insediamento universitario in provincia di Cuneo e si trattava di rinnovare la presidenza e il consiglio d'amministrazione. Fino adesso c'era stato il professor Maggi, che è uno di Alba. Abbiamo pensato di passare a Cuneo la presidenza ed è stato nominato l'assessore Alessandro Ospedale e Savigliano, su 5 componenti, ha nominato l'assessore alla cultura Petra Senesi e l'assessore al bilancio Michele Lovera, quindi avremo due validi rappresentanti in questa associazione molto importante per il futuro della nostra università. Per quanto riguarda Santa Chiara, è vero che c'è stata un po' di polemica, però se vi capita di andare a Santa Chiara andate a vedere com'è. C'è l'università totalmente a sue spese, l'ha completamente rinnovata, ha fatto degli interventi sul suono per cui si sente benissimo, ha messo tutto l'impianto degli altoparlanti, il proiettore, cose eccetera, insomma è diventata una cosa bellissima. Adesso, in questi giorni, è arrivata l'altro giorno la lettera del preside che chiedeva di poterlo utilizzare per delle cose loro, in base agli accordi fatti, quando l'università e il liceo non si danno fastidio, possono tranquillamente utilizzarla, quindi dopo tutte le polemiche che sono state fatte, il liceo di Savigliano, l'Eula, alla Rimondi Eula, si trova con una aula magna molto, molto ben fatta che vi invito ad andare a vedere. Ultima cosa, durante a margine di questa trattativa che è stata fatta abbiamo avuto l'autorizzazione di poter utilizzare gratuitamente le aule a pian terreno dell'università per le lezioni dell'Uni3. Purtroppo in questo momento, causa il Covid, non potremo utilizzarle perché lì il loro addetto alla sicurezza ha stabilito un numero molto esiguo, per cui non possiamo utilizzarle, perché facendo le cose, poi dopo tra l'altro sull'Uni3 c'è un progetto diverso per quest'anno, verrà fatto in modo ridotto, ci saranno solo delle conferenze eccetera, non più. Comunque abbiamo quella opportunità lì, perché proprio il citato professor Cavallo Perin, che è quello con cui abbiamo trattato, ha detto: ah, tutto ciò che è cultura fa piacere anche a noi università, quindi se fate all'interno delle cose culturali noi non possiamo che essere favorevoli, e quindi darci le cose gratis, sì, va bene. È andata a finire così. Mi spiace questa critica di dire non ci avete detto niente, ma insomma la giunta deve avere la sua libertà di movimento, cosa non ho mai visto di altri comuni portare persone di consigliere di minoranza o cosa, magari riferivano, non lo so. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a fare un accordo che andasse in favore della nostra città, penso che ci siamo riusciti, e quindi oggi vi chiediamo appunto di votare a favore di questo accordo che apre delle nuove prospettive per Savigliano.
Ha chiesto la parola così è Portera, prego.
Il rammarico è maggiore dopo l'intervento della consigliera Bressi e del sindaco, e io do pienamente ragione alla consigliera Bressi quando dice che sarebbe opportuno che fosse un impegno da parte di tutta la città nella giusta direzione, e anche non è la prima volta, anche in altre occasioni sarebbe stato opportuno che il voto fosse unanime su certe scelte, ma proprio per questo bisognava pensarci prima. Proprio per questo bisognava coinvolgere nella forma corretta, rispettando quelle che sono le prerogative della giunta, che è quella che alla fine decide, senza pretesa di avere chissà quale ruolo, ma chiaramente si tratta di una convenzione che impegna le prossime quattro amministrazioni. E allora sembrava appena normale coinvolgere di più le minoranze, anche perché ho detto, perché in fin dei conti qua si vota per questa convenzione, non si vota per tante scelte opportune che ci hanno portato nella situazione positiva attuale di avere a Savigliano un'università. Quindi si vota semplicemente per questa convenzione, e l'ho detto prima, è difficile, vedendo semplicemente la stesura finale, tra l'altro nel giro di pochi giorni, riuscire a capire se la dinamica contrattuale poteva oppure no consentire di ottenere dei risultati migliori o peggiori dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale.
Quindi non c'è un mettersi di traverso rispetto a questa convenzione. Anzi, ritengo che sia stato chiaro, no? L'apprezzamento per alcuni aspetti. Però è evidente che se un'attività che è stata gestita in prima persona dalla giunta senza il coinvolgimento della minoranza, è giusto anche che non ci sia l'opposizione da parte delle minoranze, ma che la maggioranza si prenda la responsabilità, gli oneri e gli onori delle scelte fatte laddove sono giuste e laddove sono invece potevano essere fatte meglio. Detto questo, abbiamo chiaramente riconosciuto quelli che sono gli aspetti positivi, ma anche qualche criticità.
Bene, metto in votazione la convenzione per l'insediamento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Rubiolo, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Gioffreda, Giorgis, Portera. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Rubiolo, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Gioffreda, Giorgis e Portera. Allora, c'è stata un'integrazione all'ordine del giorno, programma triennale dei lavori pubblici anni 2020-21-22, elenco annuale del 2020. Seconda modifica al programma triennale approvato. La parola all'assessore Camera.
Allora, si tratta della variazione sul piano triennale di una voce che riguarda gli interventi di mobilità sostenibile e di abbattimento delle barriere architettoniche. Se vi ricordate, quando abbiamo presentato sull'interrogazione del consigliere Rubiolo il piano dei lavori pubblici, al suo interno c'era un elenco di interventi relativi a questa voce. Se volete ve li rileggo, se no si tratta di quegli interventi, esattamente quelli che vi ritrovate. Lo vuoi? No, si tratta di quell'intervento. Siccome questo intervento si riferisce a una legge del 27 dicembre 2019, che è la numero 160, che prevede un'assegnazione ai diversi comuni di un ammontare di euro, su questo ammontare abbiamo fatto questa variazione prima triennale in modo da poter poi attingere ai soldi che sono disponibili per questa legge. Questo è il punto. Se volete vi leggo l'elenco, il resto è rimasto invariato, le altre voci sono sempre le stesse.
Se non ci sono interventi, metto in votazione il programma triennale dei lavori pubblici. Scusate. Consigliere Giorgi,
sì.
Prego.
Cioè, allora scusate, io questa sera spicco per non essere così, ho bisogno di chiarimenti. Quindi questa legge ci permette quindi di avere a disposizione 130.000 euro, giusto? Che noi useremo per fare questi tipi di interventi, cioè il percorso pedonale protetto, cioè questi che sono
esatto.
Qui elencati.
Adesso non so se... Io li ho elencati sul mio foglio, comunque
sì.
Sono la manutenzione straordinaria dei attraversamenti pedonali in corso Isoardi,
sì.
Il percorso pedonale protetto in via Macra, tra
sì.
Via Tavolazzi e via Bisalta, la pista ciclabile nel controviale di corso Indipendenza tra Piazza Nizza e via Mazzini, la manutenzione straordinaria del attraversamento pedonale in corso Indipendenza davanti al benzinaio,
sì.
La separazione del percorso ciclabile dal percorso pedonale in corso Roma tra via Danne e piazza Galateri, sarebbero i parcheggi, ricordate, e la realizzazione piazza della pista ciclabile in via Danna, lato est, il collegamento ciclabile tra la Vernetta 2 e il ponte di via Monasterolo. Questo è stato studiato in funzione di riuscire a portare da Vernetta la pista ciclabile fino al ponte in modo da utilizzare il pezzo già esistente per entrare in Savigliana.
Sì.
E poi l'abbattimento di alcune barriere architettoniche dei marciapiedi di via del Passolo, via Le Piave, via della Vittoria. Queste sono l'elenco. il contenuto è coerente con le, con la voce della legge, dell'articolo della legge, nel senso che si tratta di mobilità sostenibile, sì, e barriere architettoniche.
Certo, certo, quindi era stato fatto appunto un progetto per ottenere questi fondi, no? Sono dei fondi che sono stati,
sì,
ottenuti.
Bisogna richiederli, sì, in realtà sono stati stanziati, deve essere, diciamo, un progetto compatibile,
esatto,
con il,
certo,
tipo di di motivazione, sì, sì, del finanziamento.
Ok, e poi il resto invece, quando parliamo, visto che con DGR 37762 del 5/10/2018, poi allora parliamo poi di Palazzo Muratori Cravetta.
No, gli altri sono quelli che già c'erano, le voci che già c'erano.
Quindi queste c'erano già, quindi,
sì, sì,
quindi la variazione riguarda i 130.000.
Gli altri sono quelli che, se vi ricordate,
sì, sì, è infatti per quello che
le altre voci sono sempre le stesse.
Sono sempre le stesse.
In realtà, se volete, le prime voci relativamente all'asilo nido Peter Pan, piuttosto che, sì, Teatro Milano, le prime tre voci, almeno sul mio prospetto, quelle erano voci che erano già presenti,
sì,
le abbiamo rinnovate perché c'è stato un rinnovo del diciamo del bando, e abbiamo, sì, ripartecipato al bando a cui avevamo stati ammessi a suo tempo, ma che eravamo in classifica troppo bassa. Adesso,
sì,
lo rifacciamo e vediamo che succede.
E così anche i 300.000 euro invece di Piazza Cavour, che erano, riguardavano...
No, quelli erano un'altra cosa. No, quelli li abbiamo rinnovati perché, se guardate il piano, mm-hmm, precedente, erano stati fatti nel 2019,
sì,
la partecipazione a bando, adesso è fatta sul 2020, ma sono sempre le stesse cifre. È solo,
sì, 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 no. Comunque, allora, però adesso votiamo per questa variazione che riguarda i 130.000 euro che,
sì,
servono,
sì,
per fare tutte queste cose,
sì,
che...
Il resto era già...
Era già, sì, sì, era già stato messo nel piano, l'avevamo già discusso,
sì,
ne abbiamo,
sì,
già...
Vi ricordate la casa del cimitero?
Sì, 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 la casa vicina al cimitero, esatto, sì, sì, sì. Vabbè, grazie.
Prego, consigliere Rubiolo.
Solo una precisazione che forse non è nemmeno inerente a questa variazione in corso, ma volevo capire, la pista ciclabile che insisterà su via D'Anna, il lato est è inteso quello che fiancheggia l'Ara della Vittoria o il lato opposto? Io chiedo, cioè vi guardate in maniera spaventata, io chiedo solo, lato da una, destro o lato sinistro? Lato Sacra Famiglia. Perfetto.
Al progetto lo porteremo, immagino, in commissione.
In commissione urbanistica, ritengo, che deve passare. Passerà in commissione urbanistica, ritengo, no? Commissione. No, presa visione, okay. No, anche perché approfitto per dire che forse questo permetterà di risolvere un problema enorme che c'è in via D'Anna, che sarà oggetto nuovamente di un'interrogazione al prossimo consiglio, che è sotto gli occhi di tutti, come quello di via Sant'Andrea.
Mettiamo in votazione il programma triennale dei lavori pubblici. Scusa, prego, consigliere Portera.
Io comprendo che questo comporterà dei sensi unici nelle vie, via D'Anna e via Macra, perché fare le piste ciclabili inesorabilmente lo comporterà, giusto? E... No, aspetta.
Non è detto. Non è detto.
Percorso pedonale protetto. Pedonale, sì, sì. Questo è pedonale, invece ciclabile in via D'Anna. Non è detto, cioè,
non è
in
detto
via D'Anna...
Perché...
Ok.
Su via D'Anna la decisione se fare il senso unico oppure no è in discussione, nel senso che stiamo valutando cosa ha senso fare, cosa è meglio fare, e credo che questa roba qua non sarà una valutazione solo nostra, ma sarà fatta in condivisione, cioè nel senso che quello che è certo è che faremo la pista ciclabile, poi il problema è sullo spazio rimanente, se è possibile fare i due sensi oppure no, e di conseguenza ragionare sui parcheggi, perché il problema sta lì, no? Cioè, nel senso che... E quindi su questa cosa al momento vogliamo fare la pista ciclabile, il resto lo decidiamo, cioè, in funzione del perché lo spazio rimane quello, cioè non, sullo spazio rimanente, fatta la pista ciclabile, bisogna definire se fare senso unico oppure no, e di conseguenza quali parcheggi, quali aree di fila parcheggio. Però è un discorso che dobbiamo valutare e che lo faremo, credo, insieme anche all'assessore Tesio, che con le persone.
Anche per via Macra si dovrà ragionare, o lo escludete già?
C'è solo la parte di passaggio pedonale. Al momento c'è solo passaggio pedonale qua.
Ne approfitto, posso? Però su via Macra, scusi, sa che abbiamo già fatto tre interrogazioni, che c'era quel problema tra via Aglione che si va a innestare, ecco, si risolverà anche questa situazione?
Dovrebbe essere, si risolverà, non credo con questo intervento.
Non con questo intervento?
Solo
infatti.
Perché deve essere finalizzato...
Sì. Sì.
Cioè questa roba qua è finalizzata alla mobilità sostenibile e barriere architettoniche, quindi non possiamo mettere altre cose.
Sì, no, ho capito, però nello stesso tempo chiedevo se quella cosa di...
No, quella è una cosa che abbiamo tra le cose
in programma.
In programma da vedere, ma non è qua dentro per i motivi che ho appena detto.
Sì, va bene.
Allora, mettiamo in votazione il programma triennale dei lavori pubblici. Chi è favorevole? Unanimità. Basta. Scusa, allora, favorevoli Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Marigliano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Giorgis, Portera, Ambrogio e Comina. Astenuti? Rubiolo. Si chiede l'immediata eseguibilità di questo delibera. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Portera, Giorgis, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo. Approvato. Adesso chiedo ai capigruppo se possiamo inserire all'ordine del giorno l'ordine del giorno appunto. Vogliamo riunirci un attimo o... Assessore Tesio, se si sposta, chiedo al capogruppo Rubiolo e al capogruppo Portera se sono favorevoli all'inserimento di questo ordine del giorno. Favorevoli all'inserire... Consigliere Ferraro, faccia da intermediario, per favore. Chiedere se sono favorevoli. Lei che fa parte della minoranza. Allora, se siete favorevoli, invito il consigliere Lopreiato come primo firmatario ad illustrare l'ordine del giorno.
Allora, l'ordine del giorno lo do per letto, è un ordine del giorno che il PD propone su diversi comuni della provincia, e come avete sicuramente letto, viene richiamato spesso il comune di Saluzzo, perché il comune di Saluzzo si è già mosso più volte per quel che riguarda la linea appunto Savigliano-Saluzzo. In questo ordine del giorno viene richiesto il ripristino del servizio ferroviario tra Savigliano e Saluzzo e tra Cavaller Maggiore e Bra. E contestualmente viene chiesta l'elettrificazione di queste due linee, anche perché queste linee, oltre a servire i pendolari, servono anche il trasporto merci. E quindi elettrificare queste linee garantisce anche la possibilità di utilizzare il traffico merci in modo più sostenibile, invece di farlo utilizzare sempre i locomotori diesel. Questa è un'idea, oltre che ecologica, un'idea che ci fa pensare al fatto che non dobbiamo sempre pensare al nostro orticello, e dobbiamo pensare che il servizio ferroviario è un bene pubblico comune, e che quindi se ci sono dei comuni che hanno bisogno, vicini a noi, che hanno bisogno di essere sostenuti, noi dobbiamo farci anche carico di questo. Dobbiamo pensare che, per esempio, la Bra Cavaller Maggiore è una tratta che viene utilizzata da molti lavoratori savigliani e da molti lavoratori che vengono poi magari a lavorare a Savigliano. Vale lo stesso discorso per gli studenti, i pendolari, e lo stesso discorso lo possiamo anche fare per quel che riguarda la tratta Savigliano-Saluzzo. In questo periodo in cui abbiamo visto il ricominciare le scuole, abbiamo anche visto come il problema del trasporto sui pullman sia molto sentito, e quindi il recuperare i servizi ferroviari garantisce anche magari una diminuzione del trasporto su questi mezzi, che crea grossi problemi anche con la questione Covid. Quindi noi chiediamo appunto che queste linee vengano ripristinate e se possibile poterle anche elettrificare.
C'è qualcuno che vuole intervenire su questo punto? Prego, consigliere Rubiolo.
Ritengo che sia assolutamente meritorio fare questo tipo di atteggiamento nei confronti della Regione, senza essere sicuramente impositivi, ma suggerendo quello che potrebbe essere un ritorno a una scelta che forse anche un po' in maniera frettolosa è stata abbandonata, visto anche la posizione citata nell'ordine del giorno di alcuni consiglieri regionali. E anche per dare supporto, sono d'accordo col consigliere Lopreiato, a comunità vicine che sicuramente patiscono un disagio anche maggiore, quello visto nella città di Cavaller Maggiore per il collegamento con Bra, sicuramente Savigliano potrebbe avere un vantaggio un domani se effettivamente la linea fosse elettrificata. Oggi la situazione è un po' a rischio, ritengo che per il discorso delle merci in questo momento non ci siano particolari danni, perché comunque il traffico merci su quella linea lì continua a esserci, perché serve ovviamente uno stabilimento importante. Quindi diciamo che a livello di utenze, sicuramente anche per i cittadini di Savigliano, per gli studenti che frequentano la città di Saluzzo e viceversa, può essere sicuramente una cosa una causa da portare al consiglio regionale in maniera utile a tutti i comuni che ne sono coinvolti.
Allora mettiamo i voti.
Volevo solo aggiungere che c'è un piccolo errore al secondo punto delle richieste, c'è un refuso, verrà cancellata la scritta del riapertura nel testo, verrà cancellata quella parte lì.
Boh. puoi ripetere per favore, così dov'è che da cancellare?
Dove c'è scritto tutto ciò premesso in fondo al secondo punto, di provvedere comunque alla riapertura, poi si cancella del riapertura e rimane immediata delle linee eccetera eccetera. Quindi la scritta del riapertura viene cancellata.
Ok, è una proposta del proponente, quindi va passa senza votazione, no? Sì, ok. Allora, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Unanimità. Buona serata a tutti. Ricordatevi il 21 di ottobre, il prossimo consiglio.